Psicologia scolastica a portata di mano. Io sono Davide Baventore e ti do il benvenuto al podcast della Federazione Italiana Psicologi sulla psicologia scolastica. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Manuela Tomisic, psicologa e psicoterapeuta. È stata nella sua carriera anche dirigente scolastico, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si è sempre occupata di minori a rischio e di psicologia scolastica, tanto da aver pubblicato, diciamo così, in tempi non sospetti, il primo libro forse sul tema, che si chiama Psicologia, Scuola e Psicologia in Dialogo, la figura dello psicologo scolastico, insieme alla professoressa Confalonieri, e ha fatto parte delle prime sperimentazioni di inserimento dello psicologo negli istituti scolastici, e è un ex consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e attualmente svolge per lo stesso ordine il ruolo di sportello deontologico, risponde quindi ai quesiti deontologici dei colleghi. Quindi la ringraziamo molto per essere qui con noi e le facciamo alcune domande sul tema della professione, dell'esercizio della professione psicologica a scuola e in particolare ci occupiamo oggi del tema del consenso informato. Ok, questa potrebbe essere quindi una prima mia introduzione che eventualmente rifaccio. Allora, poi se vuoi...
Devo anche aggiungere, e questo sì? Direi che è abbastanza interessante, che da alcuni anni presso il corso di laurea della Bicocca ho un laboratorio di deontologia per i colleghi. E credo che questo sia molto importante perché adesso possiamo anche fare una riflessione a distanza di qualche anno e vedo che viene apprezzato dai colleghi che entrano sul campo come esperienza importante, perché fare esperienza della deontologia te ne accorgi quando lavori, però avere in mente che è possibile fare i conti con alcuni temi consente ai colleghi di essere meno spaventati.
Ok. Perfetto.
Consenso.
Esatto, allora io avevo buttato giù delle domande che naturalmente possiamo cambiare se...
Va bene.
Se funziona meglio per te, capito?
No, va bene come vuoi, vai con le domande.
Ok, allora, innanzitutto, che cos'è il consenso e per quale motivo noi psicologi siamo tenuti in alcune situazioni a... non solo diciamo acquisirlo, ma da un lato poi anche a documentarlo.
Allora, documentarlo lo si fa attraverso dei documenti che sono proprio i documenti scritti, quindi una sottoscrizione da parte di chi accede a qualunque tipo di attività dello psicologo, una sottoscrizione di quello che potremmo dire un contratto, che non ha soltanto un aspetto di tipo economico, ma è un contratto che fa i conti con un patto tra due parti. Questo vale sempre in assoluto. In questo senso l'articolo 24 del nostro codice è molto attento e direi che è proprio un ambito, una risorsa per lo psicologo, perché ci dice che all'avvio di qualunque contatto con persone, con situazioni, con realtà e quindi anche con la comunità scolastica in cui lo psicologo si trova a svolgere la sua funzione di psicologo, è importante chiarire all'altro, quindi bisogna averlo prima chiaro con se stesso, che cosa si va a fare e quali sono i vincoli dentro i quali si sviluppa l'azione dello psicologo. Quindi lavorare nella scuola non è diverso sotto questo aspetto del lavorare in qualunque situazione come psicologo. La cosa che credo sia importante da ricordare non è soltanto far firmare come spesso succede che si fa. Ma nell'articolo 24 si sottolinea che deve essere, che ciò che noi andiamo a fare deve essere non solo chiaro per noi, ma deve essere espresso in modo tale che anche l'altra parte capisca che cosa si va a fare. E questo fa sì che, in questo senso, si parla di consenso, perché l'aspetto fondamentale è che si considera l'altra parte, si considera il cliente come attore attivo dentro il processo. E qui è importante, per esempio, che all'interno della scuola lo psicologo riesca a esplicitare in maniera chiara, semplice, semplice è sempre difficile, però semplice e precisa. Per gli interlocutori attivi dentro la scuola, qual è la sua funzione? Che cosa va a fare? Perché è lì? E in questo è molto importante che lo psicologo riesca a stabilire un buon dialogo con tutte le componenti scolastiche, i genitori, gli insegnanti, il dirigente scolastico, gli operatori. Proprio perché lo psicologo non è il luogo, non è il confessionale, ecco, diciamolo in questi termini. È un professionista in funzione, in aiuto, che svolge una funzione di crescita per tutta l'organizzazione scolastica. Quindi il consenso è sempre importante e direi che proprio come psicologi dobbiamo sempre ritornare sul nostro articolo 24, dove non solo c'è questa sollecitazione a essere chiari, a rendersi conto che l'altro abbia capito, non basta dirle le cose, bisogna fare in maniera che, essendo un contratto, anche l'altro abbia capito, ma anche, e qui è l'altro pezzo che poi ogni tanto ci imbriglia, essere anche molto chiari nel dire che se ci sono, che, quali sono i vincoli normativi che rendono la nostra azione all'interno di qualunque contesto un'azione non soltanto confidenziale, ma un'azione professionale. Mi spiego meglio. Bisogna che sia chiaro, per esempio, che se io vengo a sapere, questo vale nella scuola, ma vale ovunque, che ci sono delle azioni violente, la violenza fa parte di quelle azioni che comunque come cittadino sono tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria, tanto più come psicologo. Quindi anche, e qui diciamo che l'ultimo comma dell'articolo 13 diventa più chiaro, cioè io devo segnalare, ho detto segnalare, non denunciare. Quindi non è circostanziato, ma se io vengo a sapere che ci sono delle azioni violente tra minori, tra adulti, con gli adulti, beh, in scienza e coscienza devo valutare, ma devo segnalare.
E questo, come dire, lo possiamo ricondurre comunque al tema del consenso informato, perché anche questo tipo di informazioni, per esempio, devono essere rese esplicite, no? E quindi soggette a un consenso, appunto, espresso, no? Dai genitori. Perché io poi
Allora,
penso ai minori, perché naturalmente nel caso dei maggiorenni, sono loro a firmarsi il consenso, insomma, ma
sì, ma sono pochi,
sono
sono
pochi,
pochi.
infatti.
Però maggiorenni sono gli insegnanti, per esempio, Sono i genitori che accedono ad uno sportello, quindi non è che non ci sia.
Anche, certo.
Quindi non è che io debba sempre. Non è che debba dire, guardate che se poi voi viene fuori che voi pestate i vostri figli, io vi devo denunciare. No, l'articolo 24 è molto preciso nel dire che io sono tenuto al segreto, ma dice esattamente i limiti giuridici della riservatezza. Allora, nel momento in cui, come come psicologo io stabilisco, faccio, promulgo, uso questa brutta parola, ma insomma il mio progetto di lavoro all'interno di una realtà scolastica è utile che questa cosa la dica, non dicendo che io sono tenuto sicuramente al segreto, ma che questo segreto ha dei limiti giuridici, in maniera tale che le persone ci pensino, poi ci pensino. Ecco, punto.
Certo,
Non, ecco.
esatto, sono informati e poi decideranno, ecco, avendo acquisito l'informazione appropriata, perfetto, e avendola capita. Proprio perché parliamo di contesto scolastico e quindi immaginiamo una serie di prestazioni molto differenti anche tra loro, non solo lo sportello con interventi per lo più individuali, no? Per gli studenti, gli insegnanti e eventualmente anche le famiglie, ma anche interventi in classe, interventi di formazione, interventi di somministrazione di test. Ecco, quali sono le prestazioni psicologiche che richiedono la firma di un'espressione e poi la documentazione appunto di un consenso.
Allora, tutte le prestazioni fatte dallo psicologo, tutte le prestazioni fatte da uno psicologo che sono previste, che sono dichiarate all'interno dell'articolo 21 del nostro codice deontologico, sono prestazioni psicologiche, quindi in qualche modo devono essere concordati come tali. Questo che cosa vuol dire? Che non è solo lo psicologo che fa il colloquio, ci sono anche gli insegnanti che fanno i colloqui, ma lo psicologo fa dei colloqui professionali da psicologo. Ecco, dico questa cosa tanto per. Allora, tutte le prestazioni, e sappiamo che l'articolo 21 è stato ripreso. Scusami un attimo. È stato rivisto da non molto proprio su questi aspetti, no? E quindi questo io direi che bisogna che lo psicologo si ricordi che qualunque azione faccia è da psicologo. Se fa un intervento in una conferenza, beh, lì non è uno specialista che fa un. E lì non è che tu, se faccio una conferenza all'interno della scuola generale, lì sono un. Sì, un competente, ma non devo fa farmi rilasciare l'autorizzazione da tutti i partecipanti. Ma se faccio un contratto con un gruppo di genitori, faccio un esempio, che ne so, su un intervento scolastico all'interno di una classe per l'educazione sessuale, diciamo, lì sì, perché lì sì devo avere il fatto che gli. È un'attività estremamente, direi, specifica ed è fatta da uno psicologo che tocca alcune aree che non sono le aree della pura e semplice informazione. Ecco, vorrei dire questo. Allora, è
Ok.
chiaro che fa parte della competenza dello psicologo in scienza e coscienza capire qual è il livello al quale interviene. Se va solo a livello di informazione su grandi gruppi, non deve farsi fare la firma da tutti i partecipanti al consiglio, però se di fatto fa degli interventi puntuali o precisi, non solo, ripeto, vis-à-vis con il ragazzo o con la famiglia, no? Ma proprio con, per esempio, con un gruppo classe o con un interclasse o con un gruppo di ragazzi. Queste robe qui è utile e lì invece devo avere la legittimazione che stiamo toccando dei livelli che sono dei livelli legati allo specifico psicologico. Non so se sono stata chiara, ma questo direi che
Sì.
proprio lì proprio in funzione dell'articolo 3 del nostro codice deontologico, che ha questa frase finale estremamente importante, ma anche estremamente direi interrogativa, in scienza e coscienza io devo fare i conti, quali sono le conseguenze delle mie azioni.
Certo. Siamo direttamente responsabili su questo.
Esatto, delle azioni e delle
E
loro possibili conseguenze. Quindi voglio
conseguenze.
dire, se io mi metto a parlare di morte dentro una situazione scolastica, beh, è un tema su significati profondi, non è così banale. È una cosa che in qualche modo i genitori devono avere, devono sapere. E quindi devono, perché chiaramente non ne parlo come un ministro di culto. Ne parlo dal punto di vista psicologico, e questo non è
Logico.
fatto. Ecco.
Certo, e per i genitori spesso sono temi, diciamo così, importanti o sensibili, per cui
Difficili.
ecco, difficili e rispetto ai quali quindi è necessario acquisire il consenso proprio perché poi non
Esatto.
si creino, ecco, situazioni di conflitto. Proprio a questo proposito, quindi volevo chiederti chi deve esprimere il consenso, no? Abbiamo detto quindi che ogni volta che facciamo un atto tipico, diciamo, della specialistico della professione di psicologo, sia anche questa una parte, diciamo così, un percorso formativo, chiamiamolo, all'interno delle classi, toccando dei temi specifici come quello dell'educazione all'affettività e alla sessualità, ecco, dobbiamo acquisirlo. Allora, però, da chi lo dobbiamo acquisire?
Perfetto. Allora, l'articolo 31, il famoso articolo 31, che io credo, questo però lo dico soltanto da vecchia psicologa, vecchia di mestiere, io credo e penso dovrà essere in qualche modo rivisto dalla nostra comunità professionale, perché ha dietro un'immagine, un'idea di famiglia di un certo tipo che non corrisponde alle forme del familiare oggi presenti. E quindi su questo bisognerà un po' riflettere. Comunque, fino a quando non sarà cambiato, l'articolo 31 è molto rigido ed è anche molto chiaro perché ci dice che il consenso deve essere espresso. In caso di minori, stiamo sempre parlando di minori, poi il consenso viene espresso dall'adulto in quanto capace di intendere e volere, fine del discorso. Ma in caso di minori, il consenso deve essere espresso da coloro che esercitano sul minore la responsabilità genitoriale o il tutore, no? In caso di altro. Allora, chi sono quelli che esercitano la responsabilità genitoriale? Non un genitore, ma due genitori. E quindi è importante che ci sia, che entrambi i genitori siano informati e esprimano il loro consenso su ciò che accade. Allora, questo fa sì che, come dicevo prima, con le forme di familiare oggi presenti, talvolta questo è estremamente complicato. Famiglie ricomposte, famiglie che vivono in luoghi diversi del mondo. E questo fa sì che davvero ci sia una grossa fatica per avere queste. Nella scuola, qui è interessante perché spesso nella scuola è sufficiente nel funzionamento scolastico la firma di un genitore, non di entrambi i genitori. Non è necessario che entrambi i genitori sottoscrivano l'autorizzazione per fare un'uscita o una gita, sperando che si possano fare entrando in zona gialla e superando il Covid prima o poi, insomma, ecco. No, lì basta una uscita. Ecco, no, per noi no, per noi per accedere allo sportello, per esempio, è utile che ci siano entrambi i genitori. Quando, a meno che un minore sia affidato in maniera esclusiva, ad un adulto. Come si fa a saperlo? Beh, lo si sa se questo emerge da atti che sono atti emessi dal tribunale, non certo.
Dalla parola del singolo.
Esatto.
Quindi
Il
in
bambino vive
questo.
solo con me, vero? Perfetto, però signora, se io non ho un atto del tribunale, questo non vuol dire che io non possa, per quanto riguarda gli aspetti scolastici, supportare il genitore a svolgere meglio la sua funzione di accompagnamento. Ecco, questo non vuol dire, cioè, perché è sufficiente che il genitore, può succedere, e questo è un elemento importante, perché il secondo comma dell'articolo 31 ci dice che in caso, e qui appunto c'è anche abbastanza discussione, perché dice lo psicologo che in assenza del consenso di cui precedentemente giudichi necessario l'intervento professionale, nonché l'assoluta riservatezza,
L'autorità
informa il
tutoria
suo
deve
consigliere
instaurarsi,
sull'autorità dissuasiva
sì,
deve
della
instaurarsi. Allora, questa cosa qui,
relazione.
ecco, questo, è chiaro che questo era, bisogna fare un po', essendo appunto una vecchia psicologa, so da dove è nata questa declinazione, ed è nata all'interno dei consultori dove come psicologi ci siamo trovati davanti a dover autorizzare, no, degli IVG richiesti da minorenni che non erano
Interruzioni
ancora.
volontarie di gravidanza, scusami, lo dico
Esatto.
perché magari non a tutti è presente la sigla. Ok.
Ecco. Richieste da minorenni che non erano, che un po' molto stravolte, non erano in grado di mobilitare, di riuscire a negoziare con i loro responsabili dell'autorità genitoriale questa richiesta. Allora, però i tempi erano ristretti. In questo caso lo psicologo segnalava, no? Dentro un'equipe si valutavano queste cose e poi si segnalava all'autorità tutoria che si era instaurato questo rapporto con la minorenne, ma non nell'ottica di dire ok, ma nell'ottica di aiutare la minorenne ad affrontare dentro un percorso questo tema, fatto salvo che l'interruzione doveva avvenire in certi momenti. Era nata così quel tipo di. Però non lo dice. L'articolo 31 non è che dica si fa solo lì. Allora, può essere, ma io credo che siano casi del tutto eccezionali che un minore venga inviato, perché come fai a decidere se devi instaurarlo, se tu non lo puoi vedere senza avere l'autorizzazione? Cioè, mi sembra il comma 22, no? Tanto per di buonvi. No, non è così. Allora, è possibile che ci siano dei casi estremi in cui ci sia la necessità di un colloquio o di qualche colloquio, di qualche. Però io credo che siano situazioni molto precise che vanno in qualche modo valutate di volta in volta e che non sempre possano essere trattate all'interno di una realtà come lo sportello scolastico. Perché? Perché lo sportello scolastico non è mai una presa in carico clinica del minore, ma è piuttosto una valutazione, non si fanno. E quindi una valutazione è anche un indirizzo, un luogo di indirizzo eventuale verso chi possa prenderselo in carico. Quindi è possibile, ecco, sono possibili alcune situazioni critiche. La percezione è che molto spesso, proprio perché si opera all'interno di una realtà complessa, ma anche ricca come quella scolastica, si possa lavorare più con gli adulti che nella presa in carico del minore, gli adulti che stanno intorno al minore, che possano invece essere loro più a indirizzare il minore, a fare in maniera che strutture molto più adeguate a fare i conti con situazioni più complesse o più difficili possano fare questo lavoro. Il lavoro dell'articolo 31 è molto chiaro su questo. Poi di volta in
Ok,
volta bisogna valutare.
sì, e rispetto a quello che dicevamo prima sul tema dell'affido esclusivo, no? Come tu giustamente ricordavi, non basta la parola del genitore, non basta una situazione di separazione di fatto dei genitori che possano anche vivere in due posti, in due case differenti, ma quindi quando un genitore, diciamo, afferma di avere l'affido esclusivo, è necessario che il collega richieda copia del decreto?
Sì, è utile avere copia del decreto dove è indicato, in genere il giudice dichiara a fine esclusivo per gli atti relativi alla salute. Ed essendo essendo lo psicologo un operatore sanitario, questo non c'è scritto per andare allo psicologo, c'è scritto per
Certo.
atti relativi alla salute. E allora a quel punto lì è sufficiente quello. Che si
Ok,
allega
perfetto.
all'autorizzazione, cioè io che ne so, Giovanni Rossi, padre di Maria Bianchi, di Maria Rossi, siccome la madre, cioè io ho l'affido esclusivo, faccio apposta l'immagine del genitore maschio, di solito sono le genitrici femmine, no? Ma io direi, ci sono anche dei maschi a cui vengono affidati in maniera esclusiva, perfetto. Allora, autorizzo mia figlia ad accedere e sono io perché poi allego, no, la copia dell'affido esclusivo dove c'è scritto questo aspetto importante. E qui il giudice in genere dà questa indicazione perché potrebbe dare l'affido esclusivo per le attività sportive. E se c'è solo l'affido esclusivo per le attività sportive, non è che andare dallo psicologo non è un'attività sportiva.
Ok, questo assolutamente. Perfetto, nell'ultimo anno sicuramente al tema del consenso informato si è sovrapposto la declinazione dell'attività psicologica attraverso la mediazione della tecnologia e quindi l'acquisizione del consenso è stata soggetta a questa variabile. Quindi, nel caso di colleghi che dovessero svolgere le attività inerenti alla loro, insomma, qualifica di psicologo scolastico, attraverso il computer, l'utilizzo appunto del computer di strumenti di comunicazione a distanza, come lo acquisiscono? Quindi, nell'ipotesi evidentemente di non poter raccogliere fisicamente i moduli firmati, come lo acquisiscono il consenso informato da parte dei genitori?
Allora, tutti gli psicologi hanno una PEC e quindi possono ricevere, è un da, e, le PEC non sono atti, cioè hanno una funzione, un riconoscimento anche giuridico, cioè se io ricevo una comunicazione via PEC è una comunicazione raccomandata, per cui in quel momento lì, quindi in questo senso, possono riceverlo sulla loro PEC. E questo è un atto. Che si può fare. Come essere sicuri? Ecco, questo è il problema vero, è chi me lo firma però, perché io ricevo una comunicazione, però è firmata dal signor Bianchi e dalla signora Rossi, ma non so se il Bianchi e il Rossi siano esattamente quelle persone lì. Quindi sapere che sono davvero gli esercenti la potestà genitoriale è utile averlo per iscritto. Io, genitore di quel bambino lì, di quel ragazzo lì, emetto il mio nome e cognome e allego una copia della mia carta d'identità o di un documento qualunque. Questo è molto utile. Il tema, qui poi viene fuori un altro problema, che è quello di sapere se quella carta d'identità lì, adesso io poi faccio sempre le pulci alle pulci, ecco, quella carta d'identità lì è davvero rispondente al genitore di quel ragazzo, cioè, vuol dire, che corrispondenza c'è tra il documento e la persona. Allora, beh, ci sono, direi che il CNOP ha dato delle indicazioni su come identificare la persona attraverso i media, no? Attraverso l'utilizzo di media. Allora è possibile che la persona mi si presenti con il suo documento in mano e quindi io so che quel documento lì corrisponde a quella persona lì che si dice, e poi è lui il responsabile, che si dice genitore di quello là. Ecco, ci sono veramente, è un po' una roba complicata, però poi la fotografia, ok. Un'altra cosa possibile è quella poi di, per esempio, utilizzando Skype, registrare la dichiarazione della persona che dice io sono il genitore di quel ragazzo lì, questa è la mia carta d'identità. Io a quel punto ho una registrazione, avviso che sto registrando e quindi ho davvero ho una possibilità di essere più sicuro. Ecco. Quindi in questo senso la tecnologia può essere limitante, ma è anche una risorsa.
Sì. Quindi ci sono almeno queste due
Almeno
modalità.
questi due, poi dobbiamo dire che in qualche modo ecco, il documento CNOP del marzo dell'anno scorso dà tutta una serie di aiuti allo psicologo che sviluppa la sua funzione di psicologo per essere sicuro o per avere delle risorse specifiche che poi sempre in scienza e coscienza io applico e utilizzo in funzione della situazione. Speriamo che i ragazzi non debbano più andare in DAD. Perché noi come psicologi sappiamo quanto la relazione in quest'epoca della vita sia fondamentale, ma non una relazione filtrata, ma una relazione dentro contesti di crescita, ecco. Speriamo che questo succeda.
Assolutamente. E, rispetto invece al caso specifico, per esempio, della somministrazione di un test in classe, okay? Che si tratti di un test su, non so, disturbi specifici,
Strumenti.
ecco, strumenti. Che tipo di informazione è necessario inserire all'interno del consenso informato?
Intanto, appunto, informazione. Informazione io applicherò, cioè verrà applicato, che ne so, un test di attenzione, una roba di questo genere, e io ho da parte dei genitori l'autorizzazione a farlo.
No, ecco, ma il genitore che cosa comunico?
Comunico
Il
che
nome
farò questo, che farò questo che, così come comunico che il servizio di psicologia scolastica si occuperà di questo, questo, quest'altro, poi ecco, farò anche, si occupa dei livelli minimi di acquisizione rispetto, che ne so, alla lettoscrittura, utilizzando strumenti ad hoc. È possibile che non devo scrivere al genitore e beh, io userò AMOS, no, ecco, chiaro? Perché poi però devo essere disponibile qualora il genitore chieda esattamente in che cosa consiste, ecco, di dare al genitore, ma questo sempre all'interno dell'articolo 24, di dare al genitore sufficienti conoscenze perché capisca che non ucciderò suo figlio, che non farò su suo figlio delle robe terribili, ma che la valutazione sarà una valutazione relativa ai processi di crescita e a costruzione del benessere, perché non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è sempre quello di costruire il benessere delle persone. Ecco. Quindi non è che debba farmi, però è chiaro che devo dire, vado in una classe a fare una valutazione sui livelli di lettoscrittura o dire quella roba lì la devo dirlo ai genitori e i genitori devono saperlo. Ma lo devo anche
Ok.
prevedere nel progetto, io dico nel progetto generale, che magari all'inizio dell'anno scolastico, quando viene data a tutti i genitori, così come si danno le indicazioni che ne so, del progetto sul cinema o su l'inglese, non so, qualunque altra attività, viene si dà anche. C'è anche all'interno della scuola un'attività di supporto psicologico che si sviluppa e lì è utile che ogni collega riesca ad essere molto sintetico, dicevo prima, ma molto preciso su in che cosa consiste. Altrimenti una delle ipotesi che lo sappiamo, no? È quella che vabbè, allora adesso vanno dallo psicologo scolastico e vanno a scuola dallo psicologo, fine no. E lì però vuol dire anche garantire che anche la psicologia venga riconosciuta nella sua complessità di scienza per la costruzione del benessere, non solo per la cura della malattia. Ecco, questo direi che è una cosa importante.
Ok, assolutamente. E il professionista poi deve anche specificare quale utilizzo farà dei dati che raccoglie attraverso la somministrazione
Sempre.
di questi strumenti.
Sempre, i dati sono, ecco, certo, questo sempre, perché il progetto prevede, i dati poi sono, mi permetto di dire, devono essere sempre dei dati coperti, se sono dati sensibili, sono sempre dati assolutamente nelle mani del professionista. Ecco, e allora dice, beh, perché lo fai? Beh, attenzione, è chiaro che se io faccio alcuni interventi all'interno di una realtà come, non so, un'interclasse, una classe, un gruppo di classi, lo faccio all'interno di progetti che non sono solo miei, ma sono progetti che coinvolgono gli altri attori che dentro la scuola operano. Allora, qui è l'articolo 15 del nostro codice che entra in gioco, dove io in quei casi metto in comune quei dati che emergono dalle mie indagini o dalle indagini che sono utili per l'utente. Cioè, non dico, ah no, perché quello lì c'è una mamma che non funziona così. Nel progetto lo condivido con gli altri attori, gli insegnanti piuttosto che gli operatori sociali che vengono coinvolti all'interno di alcuni progetti, ecco, i dati che emergono dalla mia specificità e che sono utili per raggiungere l'obiettivo del benessere per quell'utente lì o per quella classe lì. Quindi in questo senso il nostro codice è interessante perché l'articolo 15 è un articolo utile che mi fa dire su queste cose, io posso usare alcune informazioni ma per un obiettivo molto preciso, anche gli altri sono tenuti allo stesso livello, al loro livello, diciamo, di segretezza.
Sì, questo forse è molto utile anche, mi viene da dire, proprio nella regolazione dei rapporti con gli insegnanti, perché credo sia facile poi che si creino delle situazioni di, come dire, confronto informale, dove poi diventa facile, o diventa possibile quantomeno, che il professionista si senta, ecco, magari di raccontare qualche informazione.
Certo, che però io
Ecco,
sono
che in
tenuto al
realtà.
segreto.
Esatto.
Il mio segreto è assoluto, però questo non vuol dire che allora io sono un corpo estraneo, no, rispetto al progetto scolastico, rispetto al progetto su quella classe, rispetto al progetto formativo su quegli allievi lì o su quel gruppo di allievi, io metto in comune le informazioni che ho ricevuto e che non tutte, no, quelle funzionali per quel progetto.
Molte grazie quindi a Manuela Tomisic per il suo intervento sulla deontologia e sul consenso informato nella psicologia scolastica. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast sulla psicologia scolastica della Federazione Italiana Psicologi.